fece questa sua, chiamiamola tra virgolette, indagine sulle possibili cause, cioè nel momento in cui tentò di capire se era stata un'esplosione, se era stato qualche altra causa, eccetera, agì perché le fu affidato un incarico dal suo superiore?
No.
Lei doveva svolgere un'indagine in nome e per quale ufficiale dell'aeronautica militare?
No.
Era tenuto a riferire quanto avrebbe accertato ai suoi superiori?
No, io non ero tenuto, ma era ovvio che lo facessi.
Sì. Nessuno sta sindacando se lei lo potesse o meno fare. Senta, un'altra precisazione, ma solo a titolo di curiosità. Lei ha detto che proprio nello svolgere questa sua indagine, tra virgolette, escluse a un certo punto l'ipotesi del cedimento strutturale o del problema tecnico relativo all'aereo, perché le fu detto che dall'Italia che l'aereo era stato revisionato a zero e via dicendo. Lei addirittura
acquisì dei
documenti e via
che
dicendo.
Che furono allegate, come le ho detto, a tutte quelle poi sequestrate.
Ah, quindi lei si basò, mi pare di capire, solo ed esclusivamente su
quello
quanto
che mi aveva fornito
l'Italia.
Vabbè, ma da chi potevo rivolgermi?
No.
Al registro aeronautico italiano, ma mi avrebbero detto le stesse cose, insomma.
Comunque lei ha...
E non avevo titolo a chiederlo, una cortesia, diciamo.
Le sue valutazioni le fece sulla base di quanto le riferì l'Italia e fa. Senta, un'altra precisazione. Lei, dopo aver svolto questa sua indagine, essere arrivato, non so se arrivò a delle conclusioni a un certo punto di questa indagine, eccetera, si trovò di fronte a qualche ufficiale superiore, qualcuno che le disse non andare a riferire quanto hai avuto modo di accertare all'autorità giudiziaria?
Assolutamente no.
Quando lei fu convocato dal magistrato palermitano, le fu detto di non andare a dire al magistrato palermitano che stava svolgendo le indagini quanto lei riteneva potesse essere accaduto?
Assolutamente no.
Fu in un secondo tempo invitato a tacere su queste circostanze?
No.
Da chi che sia, componente ovviamente dell'aeronautica militare, perché se poi sua moglie le avesse detto stattene fuori,
mia moglie parla di cucina,
le chiedo scusa.
No,
è un'ottima moglie.
Sì.
Senta, un'altra precisazione. Lei quando è stato ascoltato per la prima volta dall'autorità giudiziaria?
Confermo, dal giudice Guarino a Palermo.
Dopo?
Dopo dal giudice priore.
Oh, ma lei dal giudice priore fu ascoltato perché il giudice priore la convocò?
Sì. Sono stato convocato almeno una decina di volte. Tanto che si era creato
prima di questa, di essere convocato dal giudice priore, lei scrisse una lettera al giudice priore?
Sì.
Ricorda qual era il contenuto della lettera che lei scrisse al giudice priore?
Senta, credo che sia stata acquisita agli atti, io...
Sì, ma se il Presidente mi
autorizza... Dico al giudice priore, credo, di essere disposto ad essere in qualsiasi momento ascoltato e a fornire tutti i dati che io potessi avere, e gli davo gli auguri, gli facevo gli auguri per l'incarico, credo. Sì, è questa, sì.
Si può riassumere il contenuto di...
Se vuole gliela leggo.
No, ce l'abbiamo pure gli atti.
Sì.
Oh, dopo che lei scrisse quella lettera, lei faceva ancora parte, era ancora in aeronautica nel luglio del 91?
No, io sono andato via dall'aeronautica per un cancro, un carcinoma polmonare.
No, vabbè, questo
e quindi...
Lei non era in aeronautica.
Non c'è problema, anzi ringrazio a Dio di poterlo testimoniare. E quindi sono stato costretto a interrompere la mia attività di pilota per causa di forza maggiore.
Nel luglio del 91
ero
lei
a
non
casa.
Era più in aeronautica.
Quando venni a conoscenza che era stato fatto, appunto, era stato dato al giudice priore questo incarico, ho esternato la mia disponibilità e gli ho fatto gli auguri. Basta.
Solo un'ultima domanda. Lei ha parlato prima anche dell'intervento fatto nel momento in cui vi fu detto che era accaduto il famoso MiG-23.
Sì.
Abbiamo parlato dell'ora, abbiamo parlato di cosa fece lei. Si può anche dire il giorno in cui lei ricevette questa comunicazione? ricorda se fu il 18 luglio, perché ci sono delle trascrizioni di intercettazioni, credo ambientali, nel corso delle quali lei dice proprio, sembrerebbe quasi lo ricordi, che quando
19 giorni di distanza da 19-20 giorni di dopo.
20 giorni dopo.
Grosso modo, sì.
Quindi lei conferma quanto aveva a suo tempo detto nel corso di una conversazione che credo sia stata registrata in un qualche modo dagli inquirenti. Io chiedo scusa alla procura, ma dagli estremi che trovo non riesco a capire se è un'intercettazione ambientale che viene trascritta, perché faccio riferimento all'atto contenuto in generici 38, documento 14192 da Direzione Centrale Polizia Prevenzione a Tribunale Roma. Il documento reca questa intitolazione: trascrizione integrale delle dichiarazioni del tenente colonnello Liccoli al colonnello Barale nella data dell'1489. No, è l'indagine che viene svolta. Lei nel corso di questo esame, diciamo, parlò anche dell'incidente accaduto al MiG-23. Si ricorda? E nel corso di questo esame lei dice: questo è successo il 20 o il 21 di luglio, credo. Allora le viene ribattuto il 18 luglio e lei conferma: sì, il 18 luglio.
Sì, ma ripeto, erano anni di distanza, quindi per me il 18 e il 19
sì,
non aveva senso.
Ma
il problema era che era distante, siccome mi fu prospettata, ma era nello stesso giorno, io dico no, era distante. Era
quindi lei quello che ricorda con certezza, non ricorda esattamente il giorno, ma ricorda che era trascorso di sicuro
o
meno
una ventina di giorni.
20 giorni. Un'ultima domanda. In relazione a questo episodio, cioè alla caduta del MiG-23, alle cause di questo incidente e via dicendo, qualcuno le ha mai detto di non riferire all'autorità giudiziaria quanto era accaduto, cosa era successo, come erano andati i fatti?
Assolutamente no, ma sarebbe stato inutile qualunque tipo di pressione. Guarda, io sono il presidente di un'associazione anti-racket, ho mandato in galera un sacco di delinquenti, sono una delle 44 associazioni italiane. Quindi nessuno mi avrebbe potuto dire quello che dovevo fare se era contrario alla mia personale convinzione.
Neppure in relazione
a questa professionale.
Neppure in relazione alla caduta del MiG-23 le fu mai detto da nessuno non dire nulla di quanto accaduto.
Assolutamente no.
Grazie.
Colonnello, ho soltanto alcune precisazioni. Lei, rispondendo prima all'avvocato Bartolo, ha detto che aveva avuto già cognizione del fatto che nella zona dell'incidente non vi era la portaerea americana. E volevo sapere se durante l'attività di soccorso e tramite i mezzi di soccorso avete poi potuto ulteriormente verificare tale circostanza.
Sì, non c'era la portaerea.
Non c'era. E ve l'hanno comunicato appunto i mezzi di soccorso che operavano in zona?
C'era una sola forza aerea nell'ambito del Mediterraneo in quel momento, era la fonda del Pozzo di Napoli, voglio dire.
Ho capito.
Non è che si poteva sbagliare con due o tre, e poi una forza aerea è quella che è, non è una nave piccola, quindi voglio dire, non è che...
Lei per quanti anni ha prestato servizio presso l'RCC di Martina Franca?
A Martina Franca 4 anni, credo, dal 78. Sì, credo, dal 78 all'82.
Durante la sua...
Prima comandavo un reparto aereo, quindi comandavo il terzo distaccamento SAR di Grottaglie, e prima ancora ho comandato anche l'RCC, sempre che era a Grottaglie, quindi...
Sì, nell'ambito della sua attività presso il soccorso aereo in generale, le sono mai capitati incidenti di velivoli, non dico magari paragonabili all'incidente del 19, ma...
Prima no, assolutamente no. Sono stato a Malta per un certo periodo di tempo, lì ci fu appunto un'esplosione, ma a terra, di un velivolo che fu dirottato, poi mi sono occupato di soccorso sempre, ma sempre non di un aereo così. Condizioni come quelle, similari insomma.
Ho capito, e, lo ha già accennato prima, ma ci può dire se sulla base degli elementi che voi avevate a disposizione la notte tra il 27 e il 28 giugno era possibile formulare delle ipotesi sul disastro che fossero attendibili?
No, assolutamente, nessuna ipotesi era attendibile. Quindi, tutte erano ipotesi, ma nessuna era attendibile.
Sì, è corretto dire che può essere fisiologico il fatto che si formulassero ipotesi nel corso delle telefonate?
Certamente sì.
Comunque erano ipotesi che non si fondavano su elementi certi?
Certo, sì.
Va bene, grazie.
Prego.
Sì, buongiorno. Ho bisogno ancora di un paio di domande. Lei ha già detto, rispondendo alla collega, che nella sua esperienza non ha avuto altri casi di incidenti paragonabili a questo.
Di quella dimensione no, di aerei, per esempio ha avuto l'incidente a Malta di una corvetta che è scoppiata con un certo numero di morti.
Ho capito.
E quindi di un grosso incidente a cui ho partecipato, che ho diretto.
Ma altri incidenti aerei?
No, incidenti aerei di quella dimensione no.
Tipo anche
sì, aerei militari, ma sempre con uno o due piloti, voglio dire, non di quella.
E si è occupato del soccorso in questi casi?
Certo, ma sono fatto anche il presidente della commissione d'inchiesta, oppure ho fatto l'ufficiale della sicurezza. Sì. Era il mio mestiere, voglio dire.
Sì.
L'ufficiale della sicurezza del volo non è che deve essere sempre fare l'ufficiale della sicurezza del volo. La conoscenza di base che ha questo ufficiale lo porta talvolta dalle autorità militari ad essere chiamato ad occuparsi di un incidente. Lo Stato Maggiore decide che io, anche se faccio un altro lavoro in quel momento, ma in base alla mia esperienza posso fare le indagini su quell'incidente, quindi vengo chiamato a farlo.
Certo.
Anche nell'ambito civile sono stato chiamato, aeroplani civili per esempio. Sono stato chiamato dall'autorità civile, da un giudice.
Ma, sì, non vorrei che
voglio chiarire che il perché no. Della mia.
Sì. Io mi interessava questo soprattutto, cioè rispetto alle altre esperienze che lei ha avuto, ci sono state delle situazioni particolari in questo soccorso? Intendo dire, ci si è messo troppo tempo, si è fatto troppo veloce,
no.
Problemi particolari?
No. Assolutamente no, tutto era nella norma. Mi è stato fatto rilevare una volta da Barale, credo, che il capo di Stato Maggiore allora fosse il generale Pisano, aveva detto che sì, forse i soccorsi erano arrivati in ritardo. E io credo di aver risposto che il generale Pisano facesse il capo di Stato Maggiore, ma di soccorso lo sapevo io come lo devo fare.
Chiarissimo.
Gianfezio.
No, sono stato... I miei superiori... Le chiedo scusa, non è così. I miei superiori lo sanno, sono stato sempre schietto dal primo giorno che sono entrato in aeronave.
No, d'altra parte,
e fortunatamente ho incontrato anche delle persone che hanno saputo apprezzare questo mio modo di fare.
Stavo pronto dicendo che una considerazione di questo tipo potrebbe non essere presa come mancanza di rispetto neanche da un capo di Stato Maggiore.
No, la ringrazio. No, ognuno fa il suo ruolo. Tu eri un ottimo pilota da caccia, ma di soccorso non ne sapeva niente.
Senta, lei ha appreso, perché ci ha detto, per la verità ricordava male, però dagli atti è chiaro che arrivò intorno a mezzanotte a Martina Franca, all'RSC. Sa quanto tempo ci si mise per attivare i soccorsi? Dico meglio, erano già iniziati?
Sì, ma i soccorsi iniziano immediatamente, immediatamente, non c'è tempo.
E prima che arrivasse lei chi li dirigeva?
L'ufficiale di servizio, credo che fosse Smezzo in quel giorno.
Smezzo.
Sì.
Ricorda se ha avuto modo di sapere, insomma, di eventuali inadempienze, di situazioni?
No.
Insomma, nel chiedo un giudizio, insomma, come si è comportato Smezzo?
Tecnicamente bene. Non ci sono stati tempi morti. Non ci possono essere tempi morti.
Tecnicamente, voi del soccorso, come fate a sapere dove mandare i mezzi? Cioè, voglio dire, la procedura qual è? Dovete cercarvi voi il punto di caduta,
sì,
di ultimo contatto? O
se non ci viene segnalato,
chiedo scusa. Dovete cercarvelo voi attraverso delle analisi radar o dovete cercarlo nel senso di chiedere a qualcuno?
No, chiediamo sempre a qualcuno, non è compito nostro utilizzare i radar.
E nell'ambito del ROC chi?
La sala operativa del SOC, quindi nella fattispecie l'ufficiale di servizio con la notte.
Lei ricorda se ebbe dei dubbi sull'individuazione del punto di caduta?
No, dubbi no, perché ci fu una battuta radar e una comunicazione radio, quindi noi partimmo da quel punto.
Sì, dico, poi nel corso della notte, quando bisognava semmai indirizzarli, no, i mezzi che erano partiti, adeguare l'indicazione originaria?
No, non mi ricordo.
E ricorda di aver parlato col caposala della CC di Ciampino?
Sì, credo di sì.
Era una telefonata che già le è stata citata prima, 23:51, Zulu, intorno alle 2 di notte, e parla col, qui viene indicato come capo controllore, in realtà poi maggiore scritto Maccari, in realtà si chiama Massari. Non si ricorda se parla con lui di tracce diverse sulle quali lei è indeciso?
Non me lo ricordo.
Non so il ricordo. E quindi non ricorda perché l'ha chiamato. Allora io le contesto il testo di questa telefonata solo per ricordarlo, ecco. Mi presentate, sì, tenente colonnello Lippolis, chi parla? Il maggiore Massari del controllo. Ah, buongiorno, ci conosciamo. Come si chiama lei, Lippolis? Ah, sì, mi dica. Allora, il problema è questo. Noi abbiamo due tracce che fanno tutte e due l'Ambra 1. Adesso? No, questo riguarda l'aeroplano che è caduto. Andate avanti, non lo sto a leggere tutta, e poi le riprende. Allora noi abbiamo queste due tracce. E guardi, sento pianissimo. Allora, noi abbiamo queste due battute. Sì, ci sono due. Poi leggo, la parentesi quindi dovrebbe essere un qualcosa di incerto, che si sente male, giste friendly.
Due tracce friendly.
Tracce
vuol dire, sì. La traccia friendly è quella di un aereo conosciuto.
Questo volevo
certo,
chiedere.
Amico, sì.
Se lei è spinto a chiamare il maggiore Massari, quindi la sala operativa di Ciampino, il problema è questo. Abbiamo due tracce che fanno tutte e due l'Ambra 1. Quindi probabilmente dà un dubbio sull'identificazione di queste tracce. Evidentemente, quando dice ci sono due piste friendly, si riferisce a queste due tracce friendly.
Certo.
Che vuol dire friendly? Ce lo può ripetere?
Amico.
Chiaramente. Amico, sì, grazie. No, dico, ma nel termine gergo vostro del soccorso, aeronautico...
Due tracce conosciute che non appartenevano ai paesi dell'est. Insomma, in quel periodo tutte le tracce che non erano della parte buona o cattiva che fosse, quindi della parte NATO, erano... non chiamate friendly, quindi tutte le tracce friendly erano aerei civili o aerei militari conosciuti.
Ma per saperlo dovevate identificarle, insomma.
Certo, ma
cioè, erano tracce identificate.
Certo, sì.
Grazie.
Prego.
E queste tracce le ricavavate il suo ufficio, cioè la...
Il SOC le ricavava. Dalle battute di tutti i radar italiani che erano sotto il suo controllo.
Quindi, diciamo, le desumeva da quello che gli mandavano i vari siti radar.
Certo.
So che non è
non sono
tecnico
competente.
Della materia,
no, ecco. Affatto.
Se ha ricordo dei vari siti che potevano mandare le tracce a Martina Franca.
E tutti quelli dell'area, da Volpe verso Otranto fino a Marsala, Poggio Ballone.
Sa tutti... tecnicamente come funzionavano? Cioè se erano automatizzati, se no.
No. Alcuni erano automatizzati, altri andavano in manuale.
Non era il suo lavoro, ci rendiamo conto. Lei ci stava dicendo prima che in molti casi, proprio per la sua esperienza di sicurezza al volo, è stato incaricato anche di svolgere le indagini, oltre che di occuparsi del soccorso. In questo caso qualcuno l'ha incaricata? Prima è stato può rispondere parlando, per favore, perché
certo, no, non sono stato incaricato da nessuno.
Perché prima è stato
ma
detto...
quando ho manifestato questo mio, tra virgolette, attaccamento al problema, nessuno mi ha anche detto di smettere, quindi... Ho continuato la mia indagine e ho comunicato quelle che erano le mie personali convinzioni. Secondo me, ai fini della sicurezza del volo, potrebbe essere successo questo. Quando mi è stato chiesto di dare qualche delucidazione, l'ho data, sempre secondo la mia competenza, e dove non ci riuscivo, ovviamente mi sono fermato. Nell'ambito del radar non ci sono mai entrato perché sono assolutamente incompetente.
Ma ho capito bene, furono i magistrati che si occupavano dell'istruttoria a chiederle cosa ne pensi di questo, di farle vedere i reperti e chiederle una sua interpretazione.
Certo, quando sono stato convocato dal magistrato a Palermo o anche dal giudice priore e dai sostituti Salvi e gli altri che ci sono anche qui presenti, mi hanno sempre chiesto, io ho sempre risposto correttamente, credo.
No, ha risposto quello che pensava e quindi correttamente
rispetto, ovvio,
certo. A noi questo interessava e soprattutto ci ha già detto che nel 91 era già in pensione, diciamo, fuori dalla Renault.
Dall'86.
Le è stata suggerita quella lettera di cui parlavo col mio collega?
Assolutamente no.
No, è stata una sua iniziativa.
Certo.
Conosce il generale Melillo?
Non bene, no, lo conosco così, ma non ho avuto mai rapporti come potrei averli avuti con altri, no.
All'epoca sa dove prestasse servizio?
Credo che fosse sotto capo di Stato Maggiore, credo, non vorrei sbagliare, no, ho sbagliato.
No, era lo Stato Maggiore, era capo del terzo reparto.
Non me lo ricordo.
E che tipo di rapporti poi ha avuto in seguito con lui?
Con lui personalmente, adesso.
Non ho capito.
Con lui nessuno.
La scuola ha detto che lo conosce, voglio dire in che ambito.
I piloti in aeronautica che si conoscono un po' tutti, non siamo mica tanti. Quindi chi oggi è capo di Stato Maggiore, in un altro momento ha comandato un'aerobrigata.
Ah, ecco, quindi sa chi è.
Tutti ci siamo trovati un giorno o l'altro ad incontrarci, quelli che hanno volato, quelli che sono stati a casa.
Ha mai avuto modo di parlare col generale Melillo di questi fatti, dei fatti di ultimo?
No, se mi ricordo. Ma con nessuno ne ho parlato.
Avvocato Filiani? Domande? No. Ci sono altre domande? Senta, volevo chiederle una cosa. Lei prima ha riferito di aver visto, mi sembra abbia detto il giorno dopo, il 28 quindi, di aver visto, perché le fu mostrato, credo che abbia detto da Patroni Griffi, un
tracciato
radar, dal quale risultava che l'aereo si era
rotto in tre pezzi, ma di cui io non posso dare contezza perché non lo capisco, non lo so leggere.
Allora, questo, ecco, ci vuole essere un po' più dettagliato su questo.
L'allora,
anzitutto sulla data, era il giorno dopo,
sì, la mattina dopo, sì, la mattina. Non mi ricordo quando, appena acquisirono i dati, il maggiore, allora credo che fosse, no, capitano, Patroni Griffi, passò e mi disse: comandante, guardi, si vede chiaramente, secondo noi, che l'aereo
E che cosa, le mostrò?
Un tracciato radar di cui sinceramente non capisco niente. Io acquisì questo, cioè fu a livello di curiosità, forse lui pensava che io sapessi leggere un tracciato radar, non lo sapevo leggere. E quindi mi spiegò che secondo lui si vedeva una traccia divisa in tre pezzi, un aereo diviso in tre pezzi. Che secondo me al limite poteva essere plausibile, perché un aereo che si divide in tre pezzi, come dicevo prima, avendo il corpo diviso in pezzi, energie cinetiche differenti, può nel tempo essere battuto anche tre volte, non so se mi spiego. Se un pezzo continua ad andare a 400-500 km l'ora e uno si ferma subito,
scusi, siccome, come lei già ha detto prima, il TOC di Martina Franca non aveva un proprio radar, ma praticamente riceveva.
Certo, sì. Non lo so da dove veniva.
Di quale radar,
no,
di quale
non
radar
so dove veniva? Non glielo so dire. Cioè, ma loro acquisivano, le chiedo scusa, signor Presidente, il SOC acquisisce tutte le tracce, ma poi ne rimane, nel calcolatore rimarrà qualche cosa, quindi presumo che l'abbiano avuta di lei.
Sì, ma qual era l'origine, la provenienza?
Non glielo so dire, no.
E il tracciato era stato sviluppato da Patroni?
Non glielo so dire. Quello che ricordo con precisione è che mi fu mostrato e mi fu detto che sembrava che doveva essere l'aeroplano diviso in tre pezzi, solo questo. Tecnicamente non sto spiegando altro.
Ma verso che sei in grado di ricordare? Giustamente sono passati 21 anni. Verso quale momento della giornata? Hai detto la mattina?
La mattinata, verso le 11, le 10, le 11, quell'orario là, credo, non le posso essere preciso. Ma fu la mattina successiva all'incidente. Anche perché poi noi restammo lì praticamente senza soluzione di continuità per tutto il tempo, di tutta la giornata.
Senta, poi per quanto riguarda i contatti con la sesta flotta,
sì.
Esattamente personalmente lei ricorda con chi, a parte ora l'episodio, ma in genere con chi avevate contatti?
Avevamo un tenente colonnello di cui non ricordo il nome, ma ci sarà. Era un ufficiale dello Stato della sesta flotta, cioè no, di Bagnoli, del comando NATO di Bagnoli, sì. Che aveva praticamente lo stesso incarico mio nell'ambito della sesta flotta, quindi si occupava di soccorso.
Ma lei lo conosceva personalmente?
Sì, c'ero stato a Bagnoli anche a delle riunioni, quindi lo conoscevo personalmente. Non mi ricordo sinceramente il cognome.
Ma aveva delle
a quei tempi non parlavo molto bene.
Aveva delle caratteristiche fisiche particolari?
Non me lo ricordo. Sinceramente non me lo ricordo.
Aveva i baffi?
No, non me lo ricordo, sinceramente.
Perché siccome qui lei, nella dichiarazione resa al colonnello Barale, dalla trascrizione risulta a un certo punto contatto appunto con la sesta flotta, lei dice ma non fu fatto, mi pare. Barale dice non so, non c'è scritto altro, tu non ti ricordi niente. Lei dice non credo, ma noi chiamavamo F-South normalmente dove ci stava quel simpatico cristiano, questa è sempre l'espressione napoletana, perché... E allora qui S, ma dovrebbe essere B, perché S non so chi possa essere. Comunque, qualcuno interviene e dice il maggiore coi baffoni, e lei dice il maggiore coi baffoni, quindi se avessimo chiesto a Stau ci sarebbe la registrazione, eccetera. Lei
non
ricorda di questi baffoni?
Cioè. S dovrebbe essere Santa Maria, che è il terzo presente.
Ah, il terzo presente.
Ah, sì, Santa Maria.
Qui è il terzo lui, sempre a Barale. Per lui a me. Tutti uno la fece della carta, per uno la dottore.
Sì, ecco, qui, sempre a Barale, ritornando al tracciato del radar che le venne mostrato, lei specificò che fecero vedere la carta con tutti i pezzettini che uno la portò da Ciampino, la carta del traffico aereo in cui si vedeva chiaramente la traccia dell'aeroplano che spariva. Mi pare che fosse la notte successiva. Comunque, siccome non mi interessava tecnicamente parlando, io cercavo solamente la gente in modo da poterla aiutare, mi ricordo perfettamente di questa carta che fu portata da Ciampino dal SOC e fu analizzata. Fu fatta guardare a tutti quanti e mi fu spiegato perché io non sono molto competente. Senta, ora le mostriamo una carta, veda un po' se... Per caso lei... Ecco, se la vuole aprire per cortesia.
Somiglia a quella, potrebbe essere quella, non posso dire con sicurezza che è questa.
No, ma lei ebbe modo di individuare, quando il padrone di Gizia disse i pezzi, no? Che dice no, i pezzi.
Non sono capace di leggere, assolutamente
no.
Mi sono attenuto a quello che un ufficiale controllore del SOC dice, per me è il Vangelo, perché non è mio mestiere. Quindi. Ho detto, ma avrò anche magari detto di sì, ma solo per cortesia, non sono capace di...
Comunque, per quanto riguarda, ad esempio, le dimensioni del foglio, lei ricorda se corrispondevano con se è in grado di ricordare, insomma. Se
no, non posso dire, anche perché poteva essere stato piegato, quindi non posso dire era questo.
Sì. Vabbè, si dà atto che al test viene mostrato il tracciato sequestrato presso Bosman, no? Presso Bosman.
Forse piegato.
Sì, per quanto riguarda il MIG, lei è sicuro dell'orario in cui pervenne la prima segnalazione da parte?
Sì, sì, è riportato nel quaderno di stazione. Sì. Ho avuto occasione anche di parlare con l'ufficiale, lo avevo detto prima, dei carabinieri che in quel tempo.
Ma scusi, è riportato nel quaderno di stazione, quindi
l'orario
lei
in cui arriva la telefonata, sì.
Sì, dico, lei l'ha desunto quindi dal quaderno di stazione?
No, adesso se lei mi dice a che ora esatta è, non me lo ricordo.
Sì, sì, volevo sapere appunto se il, perché lei ha detto intorno alle 10, mi sembra.
Credo che fosse mattinata presto, sì.
Ecco, appunto, se questo è indicazione dell'orario,
no,
le
no,
risultava
è una
da
mia,
un
così. Ricordo che era nella mattinata, non mi ricordo se l'orario esatto.
Questo è questo. Vabbè, ci sono altre domande da parte?
No.
Sì, da parte. Sì, prego, avvocato.
Senta, colonnello, le ricorda se quella sera poi per quanto riguarda gli aiuti, i soccorsi, intervennero delle navi americane?
Quella sera mi pare di no.
No.
Quella notte.
Quella notte. Sa perché intervennero degli aerei americani?
No.
No. Perché, le chiedo questo, poi prima di eventualmente farle la contestazione, ma più che altro per cercare di aiutarla nel ricordare, le ricorda se quella sera riguardo alla vicenda dei razzi bianchi ci furono, diciamo, per un po' di tempo non si riuscì a capire da dove provenissero?
Sì, sì.
Senta, perché in una di queste telefonate è quella delle 0032, quindi del 28 ovviamente, giro 588, a un certo punto lei parla con L e lei e D e De Felice e dice, state parlando dei razzi, dice... escludo questo De Felice, le dice escludo la possibilità dei razzi, negativo, noi non abbiamo notizie, e lei dice no vabbè, lo so io dei razzi, volevo confermarlo io che hanno visto dei razzi, e De Felice le chiede chi li ha visti, e lei risponde gli Yankee, e sta andando una nave sul posto, aspetti un momento, De Felice le dice senta comandante, e il punto è quello, lei dice no. Dov'è il punto dei razzi? Le chiede De Felice e lei, aspetti un secondo, poi si sente dall'interno, gli dicono che forse le navi stanno lanciando dei razzi bianchi, vabbè comunque loro hanno visto dei razzi sul punto Condor, dei razzi bianchi e stanno mandando delle navi a controllare, poi si scopre che non erano le navi a mandare i razzi bianchi, quindi vuol dire che già questa telefonata, come le ho detto, è delle 2:30 locali di notte, quindi c'erano innanzitutto come fanno a vedere gli enti dei razzi? Hanno degli aerei, degli elicotteri sulla zona? E poi avevano pronta la nave a intervenire? Lei ricorda tutto ciò?
Io ricordo che ho parlato con De Felice, che se non vado errato a quel tempo era comandante, il direttore civile dell'aeroporto di Napoli. È vero?
Sì. Sì, ricordo di sì,
se,
poi
se,
posso sbagliare.
Se è così. L'unico De Felice che conoscevo era il direttore dell'aeroporto civile di Napoli. E per la faccenda dei razzi, erano razzi che erano stati sparati da navi in zona, quindi nel...
No, non penso, perché questa querella, diciamo, sui razzi dura quasi una mezz'oretta, poi dopo che...
Dovevamo escludere che fossero razzi sparati dai sopravvissuti.
Certo, no, no.
Dove fosse così avevamo trovato tutto.
Ovviamente. Ovviamente.
Determinare da dove
veniva. Io la Cherelli intendevo dire il fatto che non si era accertato da chi fossero stati sparati. No, alla fine penso che fu accertato che erano stati sparati dagli elicotteri, non dalle navi. Posso sbagliare? Però, a parte questo fatto che qua, da questa conversazione, ripeto, è lei che lo dice a De Felice, De Felice è un interlocutore, mi passi il termine, occasionale, lei gli dice che gli Yankee avevano visto questi razzi e stavano mandando una nave sul posto. No, mi scusi Presidente, poi più giù, quando dice aspetti un secondo, dall'interno gli dico, comunque loro hanno visto dei razzi sul punto Condor, dei razzi bianchi e stanno mandando delle navi a controllare. Proprio due...
Non potrebbero...
Dopo c'è scritto loro, però prima quando...
Prima gli stanno andando e poi li stanno mandando. Sì, quindi comunque li hanno... Innanzitutto mi sa dire come hanno fatto gli Yankee, gli americani a vedere... che c'erano dei razzi bianchi.
Potrebbe essere stato qualsiasi loro americano.
Possiamo chiedere anzitutto al teste che cosa significa Yankee?
Cosa significa Yankee?
No, è il momento, non ci stiamo a fare i due suggerimenti e tutte le domande così. Allora direi che anzitutto bisognerebbe fare così e non desumere univocamente che si tratta degli americani. Dopodiché, avendo detto il teste più volte di non ricordare questa circostanza, io credo che sia imprescindibile ascoltare la telefonata a questo punto per poterlo fare ancora parlare sul punto.
Poi la telefonata la ascolteremo intanto.
Allora innanzitutto chiedo scusa se ho dato dai film western o americani Yankee a me mi ricordano, però lei cosa intendeva per Yankee?
Non lo so in questo momento,
non lo sa.
Dobbiamo entrare nel merito della telefonata. Yankee potrebbe tanto significare gli americani, ma quasi mai io ricordo che lo chiamassimo gli americani Yankee in questo
momento. E lei per Yankee cosa?
Ma poteva essere anche un mezzo di soccorso che avesse la sigla Yankee finale. India Sierra Sierra Eco Alfa, per dire, era un identificativo, e questo vale per tutte le nazioni aderenti. L'India significa Italia, poteva essere un mezzo spagnolo ed era Eco, poteva essere un mezzo di un'altra nazione, M o quello che sia.
No, mi scusi, però...
mi faccia venire, così le spiego il perché. Lo Yankee poteva essere l'ultima sigla di un mezzo di soccorso. Poteva, se mi fa sentire la telefonata o è più esplicito posso dirle, ma non posso dire in questo momento.
Vabbè, allora a questo punto
che significa Yankee.
Forse è opportuno effettivamente, perché... Le chiedo questo, comunque sentiamo la telefonata e così...
No, mi chiedo.
Perché lì, questo De Felice le dice, chi li ha visti?
Probabile, se Yankee era riferito ad un americano, probabilmente qualche mezzo americano potrebbe aver visto dei razzi e segnalato al servizio del traffico aereo, civile o militare, non so, che c'erano dei razzi in zona. Lo scopo del soccorso a quel punto era definire se quei razzi partivano da elementi che avevano bisogno di soccorso oppure erano razzi sparati da chi invece stava cercando di portare soccorso. Questo era il nostro compito.
Sì, sì. Quindi, Presidente, chiederei a questo punto.
Sì. Teniamo, diciamo, e poi sentiamo.
Io era solo questo il punto su cui volevo. Quindi per me niente. Ho finito le domande.
Sì, l'avvocato Snato, soltanto una precisazione. Se si ricorda magari da chi e come ha preso questa notizia di questo Yankee?
No.
Non se lo ricorda. Ma tanto per essere, magari faccio un piccolo passo indietro tanto per capirlo, le comunicazioni con il SOC potevano avvenire anche per mezzo citofono?
Non avevamo citofono.
Non avevate citofono.
Avevamo un telefono.
Un telefono. No, le spiego, perché siccome questa è una telefonata registrata...
Sto cercando di ricordarmi che c'era un citofono, non me lo ricordo.
Lei si poteva proprio affacciare...
Forse avevamo un collegamento...
Ecco, c'era il citofono. Quindi, questo io devo presumere che se noi non abbiamo altre telefonate registrate nelle quali le viene data questa notizia, o la notizia le viene data a mezzo un citofono dal SOC o le arriva da un altro telefono che non era posto da sottoregistrazione.
Non ce n'erano telefoni senza registrazione.
E quindi ne presumo che lei abbia appreso questa notizia dal SOC.
O a voce o se c'era questo citofono. Mi ricordo che c'è stato un periodo a Martina che avevamo dei collegamenti diretti così citofonici, ma non mi ricordo quando sono stati messi, quindi non le posso dire in questo momento se ho parlato del citofono o per telefono o a voce.
Ho capito, e per rimanere nell'argomento, sempre a quell'ora, siamo alle 0:30 circa della notte del 28, il SOC le riferì di vedere degli aerei, delle tracce di aerei operativi passare nella zona presumibilmente, non le dissero niente in merito alle tracce radar che vedevano sulla zona? Non si ebbe una discussione in tal senso. Comunque l'informazione le fu passata al SOC.
C'è stata un'informazione di questo genere, solo il SOC.
C'è stata perché abbiamo una registrazione, lo dice lei.
Le chiedo, solo il SOC può avermela data.
Solo il SOC può avergliela data. Grazie.
Senta, scusi se qui sono il presidente. Siccome leggo qua sul registro, come si chiama questo?
Quaderno di stazione.
Quaderno di stazione. Che alle ore 2:30, segnate qui che è l'ora locale, e in effetti corrisponde sostanzialmente alle 0:32 Zulu della telefonata, c'è l'annotazione, questa annotazione che ora leggo. Maggiore Cedino ci informa che le navi stanno dirigendo su dei razzi bianchi e ci chiede se possano averli sparati gli elicotteri.
Maggiore Cedino dovrebbe essere uno dei mari di parte Taranto o dei mari di parte della Sicilia, no? È un ufficiale della Marina?
Non lo so.
Maggiore?
Cedino.
Sì, credo che fosse un ufficiale della Marina. Chiedo scusa, penso che fosse un ufficiale della Marina, perché se mi ha parlato di navi evidentemente era un ufficiale della Marina e stava mandando le navi in zona.
Si chiede all'Italia se risulta che le avesse il 19, comandante Plantilli esclude.
Ecco. Questo sempre...
Plantilli era dell'Italia?
Sì.
Ma lei è stato contattato immediatamente per telefono come...
Probabilmente sì, appunto nel tentativo di escludere che fossero i sopravvissuti a sparare i razzi avremmo chiesto all'Italia se aveva una dotazione dei razzi bianchi.
Ecco, comunque questo Cerino lei dice, scusi...
Credo che doveva essere un ufficiale della Marina in servizio a Mari Dipart...
Va bene, prima di sentire la cassetta ci sono domande ulteriori? Sì.
Senta, signor Presidente, posso fare una precisazione? Sì. Alle volte, anche se sembra la cosa un po' caotica, il problema è che quando succede l'incidente, chi ha la direzione delle operazioni, e nel caso dell'RCC, si avvale di ogni e qualsiasi informazione possibile, quindi telefona a tutti, chiede a tutti, chiede aiuto a tutti. E questo porta tanta volte all'accavallarsi di due o tre risposte simultanee e poi spetta sul momento scevrare da queste quella che sia più attinente e più giusta. Quindi nel caso dei razzi bianchi è molto probabile che dobbiamo aver avuto la necessità di escludere da che parte venissero o di capire da che parte venissero per poter definire se c'erano superstiti. Questo è il motivo di tutte queste telefonate, di questi accavallamenti.
Sì, questo...
No, ecco, può sembrare un po' caotico e questo...
Non è che... Allora, prego, avvocato Bartolo.
Presidente, sul maggiore Cedino risulta in atti, c'è una telefonata delle 00:23, nelle quali c'è il maggiore Cedino che dice: sono il maggiore Cedino della Capitaneria di Napoli. E giro 423. 00:23, ovviamente siamo al 28,
sì.
Sbagliato comando.
Subito,
sì.
Non appena inizia la telefonata, si presenta dicendo: sì. Sono Cerino della Capitaneria di Napoli.
Sì, sì.
Io volevo solo un ultimo chiarimento in relazione a quel famoso casco del quale si è parlato prima. Lei diceva, ricordo che il nome era, che c'era scritto sopra era John Drake.
Credo di ricordare che fosse John Drake. Oh,
ma crede di ricordare o lo
ricordo? No, credo di ricordare. Credo. Non posso, John era la parola esatta, non mi ricordo adesso se era Drake
o... quello di cui è certo è che...
Era un casco da pilota.
John.
Sì, John.
Il nome era John. No. Il cognome
mi sfugge.
Crede di ricordare fosse Drake. No, le chiedo questo perché se non vado errato... anche il pubblico ministero io faceva rilevare prima. Lei alla commissione, dinanzi alla commissione stragi diede un altro cognome, indicò un altro cognome. Disse sempre John, ma disse John Clark.
E quello che ricordo era che questo cognome era il cognome similare ad un eroe dei fumetti,
allora
ecco perché per
assonanza
può darsi che sia Drake che Clark sono tutti e due lì.
Senta, allora, comunque il dato che a noi interessa è questo. Lei ricorda con certezza
sì, c'era
che
John.
Il nome John. Era John. Il cognome poi non lo ricorda sì. Esattamente, per assonanza
esatto.
Lo ricondurrebbe a Clark, a Drake e a chissà qua. Grazie.
Prego.
Allora, ricerchiamo la cassetta, facciamo un breve intervallo.
Guarda che io...
5-10 minuti, il tempo che arrivi la cassetta della conversazione telefonica delle ore 00:32 Zulu del 28 giugno 1980, conversazione di tutta trascritta dal Collegio Peritale Franco, Pizza C, pagina 126.
Thank you.
Beh sì, avanti ancora un po'. Avanti, no, uguale, continuiamo, riaccendo. Telefonata non risulta comprensibile, poi vedremo che fare.
Presidente, io sì. Chiedo pure che venga dato atto, sì. Premetto subito che posso essermi sbagliato, ma ci sono anche tutta una serie di parole che sembrerebbero essere dette e non trascritte, perché nella prima parte della telefonata qualcuno usa l'espressione supposizione, che io non trovo
sì,
scritto nella
trascrizione. C'è nella trascrizione di posizione.
Posso aver perso il segno, ho fatto la premessa.
Ho letto
e poi tutta nella parte finale, quando si dicono quei no, 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 noi nella trascrizione non le troviamo. Ho capito male io. Nell'ultima parte ci sono tutta una serie di negazioni. No, no, no. Che noi qua non troviamo. Ora sicuramente sarà dovuta alla difficoltà di ascolto la mia interpretazione, ma chiedo che rimanga per me. E comunque io pregherei la Corte se è possibile provare a ricercare il passo in cui si ascolta, si viene detta la parola Yenchi, sulla quale.
Sì, no, ma il fatto è questo, che proprio è la voce del
che non si sente.
Che è quella che. E quindi non si. Perché si arriva a percepire invece la voce, l'altra
sottofondo.
Voce. Sottofondo. Che è più
pacata. Ah, quell'energumeno sono io.
Come?
Quell'energumeno che strilla sono io.
Sì, ma non si preoccupi, è solo nella registrazione.
Chiedo scusa dell'antefatto.
Presidente, scusi, è possibile che la distorsione della voce sia dovuta alla vicinanza troppo eccessiva del microfono?
Ma ieri abbiamo sentite le cassette in questo modo, modo.
Non si può provare un attimo, magari allontanando un attimo il microfono per sentire la voce? Così, tanto per.
Sì, si può provare, ma non credo, perché proviamo un po' a allontanare, perché ieri abbiamo sentito lo stesso sistema.
Posso fare una domanda nel frattempo?
No, un attimo, finiamo qui la prova con le cassette e poi.
C'è,
Sì, finiamo, è tanto inutile andare avanti. Non si sente ieri, è sempre non si sente, andiamo avanti. Andiamo avanti. Non si sente, non si riesce. Si sente l'altra voce, Yankee non si sente, andiamo avanti.
Tornando a questa espressione Yankee che non, lei non ricorda, vorrei sapere se potrebbe essere un sistema per individuare la lettera iniziale della parola, come quando si dice bravo, alfa,
sì, l'ha detto,
Charlie.
Potrebbe, sì.
Ce lo conferma questo?
Sì, soltanto...
Potrebbe anche significare l'identificativo di un aeromobile.
Esatto.
Ma io non l'ho sentita, a parte che non ho capito niente, mi meraviglio che sia la mia voce, ma comunque con i potenti mezzi che avevamo allora, evidentemente questo c'era dato di avere. Non ci ho capito nemmeno una parola io. Dovrebbe essere la mia voce, che tutto dire, anche con l'età, ma insomma una parola l'avrei dovuta capire, non ho capito niente.
Va bene, allora può andare.
Posso fare soltanto una domanda?
Sì.
Se posso leggere la trascrizione che noi abbiamo. Lei dice, qui partono le per la ricerca, ma io volevo sapere, lei mi esclude la possibilità di... E viene risposto, escludo la possibilità dei razzi, negativo, noi non abbiamo notizia. E poi lei dice, lo so io dei razzi, volevo confermarlo io... che hanno visto dei razzi, le rispondono chi li ha visti e lei risponde Yankee, sta andando una nave sul posto, aspetti un momento, potrebbe essere un velivolo del soccorso?
Come ho detto prima, i velivoli del soccorso avevano un identificativo di quattro lettere, di cui l'ultima era quella del velivolo, la prima indicava la nazionalità, le due successive il soccorso SS internazionale e poi l'identificativo, il primo partito era A, il secondo B, il terzo C, quindi potrebbe essere la Y, uno dei velivoli a cui era stata data questa, ma non posso escludere altro, voglio dire, potrebbe essere un'interpretazione.
Sì, comunque dovrebbe essere l'interpretazione più attendibile. Potrebbe essere, dovrebbe essere l'interpretazione più attendibile di questa trascrizione,
potrebbe
il fatto
essere,
che
sì, o l'identificativo di una nave anche. Non posso escluderlo.
Presidente, chiedo scusa, se mi consente, posso fare una domanda?
Sì.
Lei può escludere comunque di aver fatto riferimento ad aerei americani nel corso di questa conversazione?
Sì, posso escluderlo, ma quello che voglio dire, non avrei alcun interesse a celare la presenza di un aereo americano che ci stesse aiutando. O turco o francese.
Ma lei ricorda, può escludere comunque di aver fatto riferimento ad un aereo americano?
Sì, certo, sì.
Grazie.
Presidente, posso...
Sì. Che dovrei dire una bugia?
Sì, sulla cassetta si può, su quello che abbiamo sentito dalla cassetta.
Devo solo una domanda, ma se fosse diciamo una sigla identificativa, come diceva prima, lei prima di Yankee avrebbe dovuto dire altre parole, perché
no,
lei ha detto che sono quattro lettere.
No, perché le prime quattro sono già conosciute, voglio dire, non so se parlando in modo amichevole, per così dire, con persone addette ai lavori, è inutile dire Sierra, Eco, Alfa, uno dice l'Alfa o il Bravo o il Charlie, le prime quattro vengono messe, ove si trattasse di una cosa di questo genere, non so se è chiaro.
Mi scusi, con la Y si dice sempre Yankee?
Sì, sì. Mi risulta anche strano che possa essere un identificativo di questo genere, perché Yankee sta alla fine, quindi penso che dovevano esserci 50 aerei, 40 aerei in zona. Ah. Ma siccome però c'erano le navi, che hanno anche loro l'identificativo, quindi non è da escludere che potessimo essere arrivati alla lettera Yankee avendo una presenza di pescherecci, di navi, di quant'altro, quindi
perché
plausibile. Ecco.
Io
lei mi chiede la plausibilità, è plausibile.
Le dico questo, perché poi quando lei dice più giù, aspetti un secondo, vabbè, comunque loro hanno visto dei razzi sul punto Condor, dei razzi bianchi, stanno mandando le navi, ha capito? Cioè, parla di loro, cioè come se fossero...
Potrebbe essere la capitaneria di porto, mi potrei rivolgere ai marinai, alla marina, a loro. Poteva essere la marina civile, la marina militare, non lo so.
Okay. Lei, quindi, diciamo questa...
Cioè, è una ipotesi, non
vabbè,
è che sto dando un'affermazione,
Va bene, grazie.
Prego.
Senta, scusi, ma per capire... il riferimento a Yankee come sigla di Y, identificativa di che?
Dei mezzi
di soccorso sulla base della inizializzazione, credo che si dica, data da chi? Da voi?
Da noi.
Ecco, però siccome...
La Marina, per esempio, se noi chiediamo ad un mezzo civile, ipotesi, dovessimo chiedere, perché noi possiamo chiedere l'aiuto di tutti, anche di una gru, di una ditta civile, dico per dire, ove fosse necessaria una gru, allora viene dato l'identificativo successivo del mezzo di partenza, in modo da poter stabilire a che ora è partito, quando è partito, è quello. Allora, se siamo arrivati alla Yankee, come potrebbe sembrare plausibile, vuol dire che, per esempio, ci sono stati tanti mezzi navali, tanti mezzi aerei, eccetera, che hanno il premio di identificativo, le prime quattro lettere. Se però partono da Ciampino ne assumono un'altra. Se sono diretti da noi, da Grottaglie o da Martina, l'identificativo era India, Sierra, Sierra, Eco e poi Alfa, Bravo, Charlie, Delta, eccetera. Quindi sia le navi che un peschereccio a cui chiediamo soccorso e diamo mandato, perché poi dopo qualcuno dovrà pagare le spese, non so, quindi assumono anche un'impronta di ufficialità queste cose. Da quel momento si assume quella lettera e viene omesso di norma il primo identificativo iniziale, perché India, Sierra, Sierra rimangono sempre le stesse quattro lettere. Allora praticamente nella pratica usuale si dice lo Yankee, l'Alfa, il Charlie, il Bravo, ecco, questo è un...
Posso, Presidente?
Sì,
soltanto una cosa, scusi, proprio per scavare ancora di più. Ma lei quella notte è rimasto sempre lì occupandosi di soccorso? Ci sono stati contatti con mezzi americani?
No.
Non ci sono stati? Risponde un po' più forte.
No, non ci sono stati mezzi americani, se no sarebbe stato acquisito il problema, perché poi vengono fatte le azioni e quindi ci sarebbe
questo
risultato.
L'avevo capito.
No,
lei
ma
personalmente,
quella notte no.
Lei personalmente, a parte il film western che sicuramente avrà visto come tutti noi, si è... Usava riferirsi agli americani chiamandoli Yankee?
Gli Yankee? Non aeronautica, no.
Scusi, come ha detto?
Gli Yankee.
No. Perché se lei avesse voluto dire gli americani avrebbe detto gli Yankee.
Gli Yankee, sì.
Grazie.
Ma comunque non si usava dire, anche correttamente, non ho mai sentito in aeronautica dire gli Yankee. Forse con qualche altro appellativo.
Buongiorno, può andare. Grazie,
Presidente, scusi, soltanto una domanda la posso fare?
No, basta, abbiamo finito il giro.
È proprio una domanda in relazione a quello
che...
Se no
dopo di lei poi...
No, ma proprio in relazione all'identificazione della Y, della Yankee, di questa... Non me la metto, grazie.
Adesso? Buongiorno.